un piccolo tema, no? Stimolato da questa. Per chi ha visto il film, ad un certo punto, come tu hai detto, Philip Dick ha una crisi, no? Un momento di cambiamento. Che cos'è questo momento di cambiamento? Come tutta la discussione del film verteva intorno, e lui stesso dopo fa un'esegesi, cerca di spiegare che cosa gli è successo. Possiamo pensare a tante cose, no? Così le mettiamo lì. Una di queste cose è una linea che c'è anche nel mondo anglosassone. Parlavo prima, c'è un altro autore importante, inglese, William Blake, Visioni di William Blake. Lui ha delle visioni, queste visioni che ha William Blake non sono immaginazione, non è una fantasia con gli occhi aperti, sono visioni che lui veramente ha, no? Vede quello che poi descrive. Che cosa è questo? Questo si ripresenta spesso nella letteratura, l'avere delle visioni. Certi poeti come Ginsberg cercano le visioni, no? L'approccio psichedelico alla poesia è una ricerca delle visioni. Perché si ricercano le visioni? Cosa sono le visioni? Sono un cambiamento potente dello stato di coscienza, sono il vivere un'esperienza dissociativa. Il vivere un'esperienza dissociativa. Questa esperienza dissociativa può essere assimilata per alcuni tratti a un'esperienza che possiamo chiamare di malattia mentale. Mettiamo lì questo termine fra virgolette. Vi cito un altro poeta italiano, Dino Campana. Dino Campana è un poeta che ha avuto delle visioni, ha avuto delle esperienze dissociative che poi l'hanno portato nel corso della a finire la sua vita in un manicomio. E ci possono essere delle differenze, no? Si pensava prima, per esempio Philip Dick gestisce questo evento che gli è accaduto, questa visione che ha avuto, senza avere una totale frammentazione. La gestisce, produce, scrive, no? Non ha, diciamo, un'esperienza che non gestisce più, che viene completamente assorbito da questa esperienza. La distinzione fra l'essere totalmente assorbito dall'esperienza di dissociazione, che può portare a un altro termine che si chiama frammentazione, porta alla impossibilità di comunicare quello che si sta vivendo in modo coerente. E vi faccio un esempio letterario, senza andare nel clinico. Nietzsche ad un certo punto ha una fase della sua esistenza, la fase finale della sua esistenza, in cui lui diventa Dioniso, ha una esperienza potente, molto forte, forse costruita dalla sua ricerca, e poi ad un certo punto però la produzione finisce, passa l'ultimo periodo di tempo della sua vita in un manicomio, 10 anni in un manicomio senza produrre più nulla. Possiamo pensare che ci siano esperienze dissociative che possono poi permettere la possibilità di comunicare questo tipo di esperienza, di organizzarlo e di elaborarlo, ed altre esperienze che questo tipo di possibilità non ce l'hanno. Non sappiamo per il momento come mai, se sono diverse oppure no, se questo dipende da gruppi di persone che sono intorno e che favoriscono questa possibilità di organizzare in modo diverso queste esperienze. Certamente sono esperienze che fanno fuoriuscire in modo radicale dalla realtà, da quella che viene percepita come realtà. Rompono completamente la routine. Dobbiamo introdurre, poi magari ne parleremo nel corso, alcuni elementi su che cos'è la realtà, se ci sono stati multipli di realtà oppure no, no? Perché ci sono anche questi modi di vedere la realtà, l'esistenza di stati multipli di realtà, e anche il fatto che esperienze dissociative come queste nel campo della produzione letteraria, della creazione, si sono manifestate nel corso del tempo e anche in diverse culture, per esempio sono conosciute come forme di trance. E, non so, nelle popolazioni che presentano, hanno la cultura sciamanica, la chiamata dello sciamano si caratterizza proprio per un'esperienza dissociativa, cioè l'entrare in contatto con un qualche altrove, quindi avere delle visioni, e poi questo è specificatamente la chiamata dello sciamano. Alcuni hanno delle visioni, altri no. Quelli che hanno delle visioni devono poi educarle, costruire un proprio percorso formativo per entrare ed uscire da questo mondo altro, no? Da questo mondo altro con cui sono in contatto. Probabilmente questo tipo di esperienza che vive Philip Dick, che ha vissuto William Blake, che hanno vissuto altri, Artaud per esempio è un altro che ha un contatto con questo tipo di realtà, Dino Campana e così via, probabilmente questo tipo di esperienze fanno parte di un patrimonio che è connaturato all'essere umano e che viene progressivamente dalla cultura contemporanea dominata dalla tecnica, viene separato, annichilito, distrutto, no? Perché quando la razionalità, nel senso della razionalità matematica, calcolistica, eccetera, tende a dominare i rapporti interpersonali, tutta l'emotività, la passione, la fantasia, eccetera, vengono dissociate. Allora l'emergere di queste realtà è un emergere purtroppo solo così puntiforme e che potrebbe essere anche patologizzato. Per fortuna queste esperienze ci portano nella dimensione non solo di non patologizzare questa realtà, ma di considerarle come una risorsa, come una risorsa, come una potenzialità dell'essere umano, il fatto di poter attingere a diversi, molteplici stati di coscienza. Questo credo sia un elemento interessante, importante, che si può ricavare anche da questa esperienza, da questo film che abbiamo visto. Devi dire qualcosa?
Io sono Maurizio Marsico, sono un musicista che fra poco suonerà. Mi andava di dire due cose anch'io in coda a questi due interventi, che mi sono piaciuti, mi è piaciuto in particolar modo il primo. Questo secondo mi sembrava che, non patologizzando, stavi in realtà patologizzando, quindi prendendo questi esempi che sono praticamente morti pazzi, no? Che sono morti pazzi, bravi, illuminati, ma pazzi. Ma non, e invece, perché non parlare per esempio di William Burroughs, che è vissuto fino a 87 anni, lucidissimo, con questi discorsi di paranoia del controllo, non parlando di visioni altre o di visionarietà, ma proprio come lo sterminio del senso comune, di andare contro a quello che è il senso compiuto, che non è una visione di un'altra realtà, di una realtà parallela, ma è proprio un lavoro scientifico in questo. Oppure Salvador Dalì, che era un vecchietto brillante e proprio forse la paranoia critica poi presa da Lacan deve moltissimo a Dalì. E io penso che ci sia comunque queste espressioni non siano semplicemente un'altra visione o possibilità di altre visioni, ma siano comunque il prototipo di un uomo nuovo, forse, come anche le cose che si sono dette prima. Cioè in Philip Dick, il pessimismo di Philip Dick è anche diciamo l'unica possibilità, la possibilità di un mondo come quello di oggi, dove i valori sono il sesso e il denaro. E con questa cosa dobbiamo fare i conti, perché la bellezza si valuta oggi in termini economici e merci di scambio. E quindi forse questi artisti hanno, diciamo, anticipato quello che sono i temi della nostra quotidianità, cioè che sono il controllo sociale, la polizia del cervello, e chi più o chi meno, dai tempi di Blake ad oggi, hanno parlato di queste cose. Poi ghettizzati, magari in galera, in manicomio, come volete, ma parlare comunque di meccaniche dissociative, secondo me, è un po' come negativizzare questo pensiero, penso, anche se è corretto, no? Parlare, ma spiegarlo in questi termini in termini medici o terapeutici, in qualche maniera è proprio patologizzare questa cosa. Ecco, questo, scusate, era solo.
Perdona, io non ricordo adesso il tuo nome, ma il tuo intervento mi dà una possibilità di gettare, come dire, un'ipotesi che è stata l'ipotesi fondante anche della rivista Fare Anima, a cui abbiamo dato vita insieme ad altri autori, e di cui potete vedere proprio un numero qui, non a caso dal titolo Visione. Ecco perché volevo contestualizzare questo risposta, o questo tentativo di risposta. Perché in realtà noi abbiamo scelto, e sulla base della favola di Apuleio, un percorso principe per la poesia, per la letteratura, non in ultimo per una poiesis che sia al cuore del fare cultura. E la favola di Apuleio, ridotta molto all'osso, è: amore porta psiche alla visione estatica dell'invisibile. Se questa è una metafora della poiesis, cioè del fare arte, la visione si pone come momento cruciale. E qui io vorrei complicare l'intervento sia tuo che suo. Quando la visione irrompe, l'essere è già mutato. Ma a mio parere la visione non è dissociativa, ma è reintegrativa dell'essere nel momento in cui riesce a essere, come dire, strutturato in una forma, che è la forma artistica. Non a caso lo stesso Philip Dick, bene o male, procede di pari passo quello che è il suo percorso, vogliamo chiamarlo visionario, mistico, è con quello estetico del romanziere, cioè è la forma che in un certo senso continuamente costella il percorso della conoscenza. Allora, fondamentalmente io credo, questa è un'ipotesi, però appunto ve la propongo, che la visione possa risultare dissociativa o comunque patologica nella misura in cui non riesce più a coniugarsi con la forma. Cioè ed è lì forse, quello forse sarà stato, o ve lo chiedo, il punto di rottura per questi artisti che sono stati anche grandi artisti. La visione va peraltro anche, come dire, distinto, non deve essere per forza una visionarietà spinta. La visione è proprio la capacità che attiene alla coscienza immaginale, di cui parla anche Corbin, per esempio. ed è in sostanza una vita interiore che non coincide con la vita del pensiero o con la vita dello spirito, attiene più alla dimensione animica. E questa è anche la ragione per cui abbiamo parlato di fare anima, come a indicare un doppio movimento: lo spirito si eleva, si disincarna, si spiritualizza, come dire, si astrae, questo sia nella tecnoscienza che nel percorso mistico, l'anima in un certo senso sprofonda, cioè si incarna e addiviene alle sue varie forme molteplici, cui noi prestiamo i nostri tanti e vari irriducibili attaccamenti. Ecco, in questo doppio divergere, in questo doppio movimento, noi abbiamo situato il percorso artistico, e la visione, come dire, è tipica, in quanto dimensione immaginale, è tipica della dimensione animica. Ecco, questo io volevo proporvelo come scenario di riflessione rispetto a quello che può essere, come dire, un'ipotesi d'arte che non sia la mera manipolazione di un oggetto linguistico, ma il percorso di iniziazione e di mutamento dell'essere. In questo l'arte diventa molto più affine alla cultura profonda e, in ultima analisi, anche alla capacità di incidere politicamente.